Io che non ho, che non ho mai creduto nell'amore, e a niente che facesse batter forte forte il cuore. Adesso che anch'io ho provato un poco di dolore, m'accorgo che la vita è poesia se c'è l'amore. Io credo che nel buio più profondo una candela brillerà. Quello che mi dà al vento che muove le foglie, al pianto di alla poesia. Io credo all'amore per te, all'amore per te.
Eccoci qua nuovamente,
amici
qua
di musica e poesia. Questa sera oserei dire siamo al completo.
Siamo al completo. Buonasera, buonasera a tutti da parte di Paolo,
di Johnny e di Giacomo
e di Copponi.
Ecco,
Salvatore da Tolfa.
Da Tolfa, come sempre, ascoltiamoci questa meravigliosa musica che fa da corollario alla nostra trasmissione. Musica e poesia, la trasmissione, poesia è la sigla.
A splendere ogni giorno per la mia felicità.
Eccoci pronti per partire, pronti a recitare nuove poesie, nuovi temi naturalmente, con i quadretti poi che saranno come sempre il clou della nostra trasmissione di questo bellissimo programma intitolato appunto Musica e Poesia.
Io darei la parola, Paolo vuol dire qualche altra cosa, non so.
Ecco, diciamo Paolo qui, diciamo, dobbiamo darci gli auguri perché noi non ci vediamo dall'anno scorso.
Certo, è vero, purtroppo è vero, perché è dall'anno scorso praticamente che non partecipo più a questo programma di musica e poesia, quindi iniziamo oggi l'anno nuovo con musica e poesia, e quindi diamo l'auguri a tutti quanti i radioascoltatori e auguri a voi che state qua, ce li siamo già dati anche prima.
Speriamo che non nevica più.
E speriamo che non nevica più, che non ce l'ha più e che tutto quanto ritorna nella normalità. E a questo punto io darei la parola a Johnny o a Copponi,
a Salvatore per deve fare una, diciamo così, un breve cappello a questa trasmissione.
Allora, anziano, vero?
Allora, mettiti a sedere, Salvatore.
È lo stesso, Aquino.
Prego, si accomodi, dottore.
Lasciamo stare il dottore. Dunque, io stamattina ho tentato di telefonare, pareva la stazione Termini qua. Tutti telefonavano, non ho potuto fare gli auguri, soprattutto al mio consocio Antonio Consalvi, al mio nipotino Antonio Consalvi. Il 7 gennaio 1985, Sant'Antonio Abate. Il nome Antonio deriva dal greco anteo, che vuol dire affronto, oppure antonusse, che equivale fior d'intelligenza. Antonietta, Antonina, Antonella, Antonello, Antonino, sono tutti varianti di Antonio. E a tutti e a tutte festeggiati i poeti di raggio, lira ceretana, la voce più sentita cervetrana, augurano da Sant'Antonio il protettore salute, e felicità con tutto il cuore. Auguri ad Antonio il birichino, mio caro primo nipotino, e a nonno Antonio, di cui porta il nome, e con Salvi si chiama di cognome. Sant'Antonio campò 106 anni, a voi altrettanto e senza affanni. Il 17 gennaio è Sant'Antonio, dico quel Sant'Antonio col porchetto, che nell'Egitto scelse un romitorio per diventare cristiano perfetto. Sant'Antonio visse 1600 anni fa, e precisamente nel terzo secolo, visse nel deserto egiziano della Tebaide, fino all'età di 106 anni, sebbene mangiasse poco o niente. È protettore degli animali perché il demonio, per farlo cadere in peccato, si avvicinava a lui sotto forma dei più svariati animali. È protettore di tutti gli animali, anche di quelli che hanno la parola, e vivono per campà senza ideali. Loro dio è il ventre, loro dea la gola. Nelle sue immagini è presentato con un grazioso porchetto vicino, come nella bella statua della chiesa di Sant'Antonio della Boccetta, dove si celebra la festa di Sant'Antonio Abate. Grazie a Carletto Petrocchi, Ercoletti Franco, Donnini Lamberto ed altri amici che non vogliono interrompere la bella tradizionale devozione a Sant'Antonio Abate, e da 2 anni partecipa ai festeggiamenti anche la banda musicale di Tolfa, di cui è componente anche il mio nipote il figlio da Tolfa sempre, Orlando Copponi. Quest'anno, 1985, Sant'Antonio ha visto intorno a sé una fiumana di gente devota che affollava la chiesetta della Boccetta, la piazzetta e la strada adiacente. A Cerveteri fu molto venerato dai nostri antichi padri maremmani e sempre nel pericolo invocato da butteri e pastori boncristiani. La statua gigantesca di Sant'Antonio nella chiesa della Boccetta è molto antica e molto bella, sebbene riverniciata male. Fu ricavata da un grosso tronco di ceraso, dicono alcuni, e di pero, dicono altri, che l'artista modellò con molta maestria ed arte. Il porcellino che si affaccia ai piedi della bella statua è il simbolo medievale e fino a qualche decennio fa della importanza del maiale, il salvadanaio dei paesi agricoli interni e naturalmente poveri come Tolfa, dove il porco era la base dell'alimentazione, sia come companatico che come condimento, onto, strutto, eccetera, in quanto l'olio si conosceva appena nei paesi di alta collina. Ma oltre all'alimentazione, il porchetto, o meglio il suo grasso, veniva usato come efficace rimedio contro l'irritazione della pelle e il bruciore di essa, detta appunto fuoco di Sant'Antonio. Famosa è la barzelletta della vecchietta che usava il grasso del porco per applicarlo sulla parte malata, parte delicatissima, e che un imprudente affamato se lo mangiò di nascosto, con grande disappunto della vecchietta, quando non lo ritrovò più, non trovò più il rimedio del suo male, hai capito? Sant'Antonio dalla barba bianca, se non piove la neve non manca. Sant'Antonio dalla gran freddura, San Lorenzo dalla gran callura. E cioè, il 17 gennaio, Sant'Antonio sarebbe il giorno più freddo dell'anno, come il 10 agosto, San Lorenzo, arrostito sulla graticola, il giorno più caldo dell'anno, secondo la tradizione popolare. Sant'Antonio fu quel giovane egiziano, bello, ricco assai e buon cristiano, che ascoltando molto attentamente del Vangelo la parola persuadente di aiutare tutti i poverelli e di trattarli come tanti fratelli, da buon fratello diede alla sorella la ricca dote che spettava d'ella e le ricchezze sue diede di cuore ai poverelli con cristian amore. Poi, vestito d'un sacco lacerato, a vivere nel deserto se n'è andato, dove il demonio lo tentò sovente da donna travestito o da serpente, o sotto al traveste di animale che ballava uno sconcio carnevale. Ma Sant'Antonio lo vinse con la fede per insegnare a chi crede e a chi non crede che la vita senza la nostra religione diventa un deserto, una prigione. Mio caro Sant'Antonio benedetto, or sei rimasto solo col porchetto, simbolo di questa età poco pulita, ma tu proteggi ancora la nostra vita. Nel giorno di ta festa la boccetta, più ne rivedi i buoi e i somari sfilare infiocchettati, e la chiesetta scossa e al dar rombo di motori vari. Ma tu ci benedici come un giorno i tuoi devoti che ti stanno intorno. Quest'anno la giornata è stata bella, abbiamo avuto vino e pagnottella, dopo che Don Querino ha celebrato e la reliquia tua abbiamo baciato. Per dimostrarti la nostra devozione, o caro Antonio, di santità campione.
Bravissimo,
bravissimo davvero, Salvatore Copponi. A me sembrava una poesia da diciamo così, da inquadrarsi nei quadretti di Cervedri, tanto appunto
era, scriveva appunto questo Sant'Antonio.
Però era talmente, diciamo così, desiderio di Salvatore Copponi.
Come entrata, anche perché oggi è la festa di Sant'Antonio.
Quindi voleva dare gli auguri appunto a Antonio, soprattutto al nipotino Antonio.
Beh, più birichino, vero?
Allora, continuiamo con le poesie e una poesia dal tema d'invernale è quella di Arturo Meucci, intitolata appunto Notte d'inverno. Ventosa e gelida è la notte, oscillano i rami spogli dei platani e le foglie morte danzano con vaghi mormorii in una notte spettrale. Appoggiato ad un muro cerca riparo un povero barbone a ridosso della strada buia e deserta. Il dondolio d'un lampione lontano che emana una piccola luce fioca suscitando al sibilar del gelido vento. Ombre come spettri nella notte rumorosa, socchiudendo gli occhi egli guarda un pezzo di cartone rosso trasportato dal gelido vento. Si irrigidisce il barbone solitario increspando la schiena al sibilar arrogante degli alberi nella notte d'inverno. Fiocca. Fa freddo, scendono gocce di cristallo sulle sue gote e l'aria si fa più gelida nella notte. Si allontana lungo il marciapiede a passo lento e fragile, pur avendo in lui il dolore fisico della gente sola. Esaurita ormai ogni forza, si accascia il povero barbone, stringendo tra le sue mani sfaccettature di foto ingiallite della sua giovane età, portando con sé il tic-tac scorrevole della vita. Fa freddo, fiocca, cadono gocce di cristallo sul volto ormai ansante ed è la fine nell'abisso degli anni.
Bellissima questa poesia di Arturo, insomma, di Arturo Meucci.
Di Arturo Meucci, che riprende tra l'altro
un fatto
di cronaca accaduto qualche giorno fa.
E da Arturo Meucci passiamo a Dario Rossi con Evidenze del tempo. L'anno ripone l'ali nell'elitre di guerra, trincia d'erbe l'ultima mistura nella greppia del tempo e lunghi sorsi tira dal mastello prima di scollinare con seminelle gregali di ricordi. Sono cresciuti i miei figli, Dio, sono quasi ragazzi. Come spadini di giunco nella pioggia, mutato è il filo del discorso, il gesto lento adesso delle mani, e di Laura
dei giochi rituale. Non veste più la bambola, ma il bacio della sera sul brincio della fronte è sempre uguale. L'amore cresce per la mia famiglia, ora che rulla il giorno nel finale, e le prove si fanno più cruciali, e sulle tempie zucchera il capello. Volge le spalle al mondo, l'anno tra ingordigia e seccaia. Quante bocche aspettano l'imbeccata di pace che l'odio elida ancora. Sono aumentati i fogli degli appunti e la gessosa stanchezza dentro gli occhi, l'insonni notti furtive sulla lampada. Ma sempre mi riconsola la melenda pagata al mulino della vita e il libro rosa delle mie poesie solare sullo scaffale, anche se l'agguaglio di calli scuri intride le mie mani.
Bravissima, bella questa poesia che descrive la vita di Dario, diciamo, nella sua ormai...
Che cresce insieme ai figli e si accorge che i figli non sono più ragazzini da bambola.
Si vede sfuggire il tempo, soprattutto, lo vede sfuggire nei figli e vede sfuggire, praticamente si sente sempre più, diciamo, stanco, più anziano, guardandosi i capelli zuccherati sulla fronte, però nello stesso tempo guarda il suo bel libro di poesie che è, diciamo, la passione di Dario.
Ed è sempre giovane. Infatti la poesia è intitolata appunto L'evidenza del tempo.
Anche per noi è la stessa cosa, soltanto che io non guardo i libri di poesie, io guardo magari un transistor o una radio.
Ecco, beh, cosa guardi? Ognuno ha i propri interessi, naturalmente, ognuno ha i propri desideri, ognuno ha la propria vocazione.
Che spiegava il quadro, del Beato Angelico. Dice, questo è il Beato Angelico. Lì ci stavano due che stavano a fare la polizia, questo è beato lui.
E dopo questa spassosa, diciamo così, rievocazione di un aneddoto di Salvatore Copponi, vogliamo ascoltare un po' di musica.
Anche perché dobbiamo staccare, è vero.
Infatti fra poco arriveranno i quadretti di Cerveteri.
abbiamo ascoltato anche un po' di musica, eh?
E a questo punto abbiamo il nostro solito, ormai consueto appuntamento con i quadretti di Cerveteri. E inizio io con il quadretto, diciamo, di Dario Rossi, con una poesia intestata 6, 7, 8 gennaio 1985 a Cerveteri. Sembra smarrito, il sole abbia il cammino in questo mese che di lutto copre i campi, le contrade, e il contadino, cui il talento distrutto vede l'opre dall'insensata guaina del gelo, baluginante nelle strade in velo. Il tempo è senza meta, né bagaglio, le piazze sono gelide di vetro, il cuore cerca del furor l'abbaglio di corse ardenti e si riporta indietro a giorni prediganti la dolcezza di caldi lampi e di tepori ebbrezza. Tutto è racchiuso, girato al bianco manto, il vecchio langue all'astro del camino, nera, smarrita, innanzi il campo santo, una madre in preghiera. Lì, vicino, dorme il suo piccolo, con il capo lieve dolcemente serrato dalla neve. Vicolo Etruria, un nastro lungo e stretto, sembra un bambino col vestito buono, ha le ciglia imbiancate il vicoletto, silenzioso, racchiuso nel perdono di stanche case, mentre la sua gente dalle finestre rotolarsi sente. Piazza Risorgimento, una colomba, il petto prorompente aperto al vento, il fontanone la sua acqua romba e il mascherone a fili sotto il mento. Sorgnona guarda il vuoto dalle lance con strisciate d'argento sulle guance. Dormono l'elci degli eroi caduti ai lati del giardino macilento dalle rose sognanti. Volan muti crocchi d'uccelli dal piumaggio spento alla dura ricerca d'un semino, di briciole di pane, d'un vermino. Piazza Aldo Moro, una conca bianca, intemerata sotto la frullana scintillante del tempo. Ora manca di vecchie membra dalla grigia lana, di smorti gesti, udibili parole, lucide canne riflettenti il sole. Piazza Santa Maria, vivida d'arte ai suoi colombi chiusi nelle mura, priva di scrosci d'ali, da ogni parte la fede avviva nella fonte pura. La chiesa è fredda, all'ultimo bancone Don Quirino d'Anneni all'orazione. E prega per i vivi e per i morti, per il paese dalla morsa stretto dello sparviero gelo, che contorti rende i cuori alle mamme e dal bimbetto attizza esagitato viso e mani, e vagolante rende già il domani. E prega, con le pagine sul volto, che questo vagabondo lasci presto la sua gelata veste e disinvolto una ne indossi soleggiata e lesto. E prega, prega il dolce Don Quirino, sembra smarrito il sole, abbia il cammino. Bravo Dario, non è un ripetersi questo, ma Dario, quando parla di Cerveteri, è un pittore e come tale non è ineguagliabile. Quindi è veramente un vanto per Cerveteri e per noi che in questo momento lo leggiamo e lo conosciamo personalmente, perché quando ci saranno i nostri posteri, in effetti Dario verrà fuori come un grande poeta e verrà senz'altro messa in rilievo la sua figura, soprattutto per i suoi sentimenti e per la sua alta poesia.
per l'amore per il suo paese Cerveteri.
E con orgoglio io per esempio posso dire questo: tu hai esaltato le doti di Dario Rossi, io esaltandone lo stesso posso dire quando insieme io e Dario non mettiamo limite alla provvidenza, ma quando saremo eccetera eccetera, dirò, potrò sempre dire con orgoglio: ho conosciuto Dario Rossi.
Certo, questa è una cosa che...
Tolfa, città di Salvatore Copponi, è il quadretto di Arturo Meucci. Selvaggia e impervia la tua strada, tetro ed austero il tuo paesaggio. Questo a prima vista l'apparir tuo, e il forestiero fai morir d'angoscia. Ti domina un rudere di gloria e fa parte di te. Guardo le tue molteplici case sparse qua e là a far la tua grandezza. Ma è il tuo calore che conta, raccolto alle falde di quel sasso che gente di sempre ha visto e non conosce il tempo. Sto da quassù in silenzio a scoprir dall'alto la tua storia, purché etrusca, barbara o latina, essa ha insegnato la vita.
Bravo, grazie per aver nominato Tolfa, capo de mundo e piccola Svizzera, Arturo. Tolfa ti ringrazia da parte del tolfetano Salvatore.
Allora, tocca a te, Salvatore.
E adesso ritorniamo a Cerveteri. Da Tolfa a Cerveteri si scende, gioie e dolori dei cervetrani, tra giaculatorie e palle che ci rimette a cinghiare. La caccia al cinghiale, la cacciarella, cioè la battuta di caccia al cinghiale, è una tradizione millenaria che entusiasmò gli etruschi di Cera Antica e i loro discendenti di Cerveteri, che ricorda nel nome l'antica Cera Etrusca. Rocce di monte Luparo, impastate di sole e di muschio, il cinghiale ha ammazzato Brancaleone. Che disgrazia, compagni, che disgrazia, urla il compare Sergio. La ghiandaia ed il merlo dalla cima di un leccio assistono addolorati all'agonia di Brancaleone, cane da cinghiale. Bella ed efficace rievocazione poetica di un episodio tragico della caccia al cinghiale, dovuta all'ottima penna dell'ultimo principe signore di Cerveteri, Francesco Ruspoli, esperto cacciatore e tiratore infallibile. Il compare è Sergio Angelucci, il più prestigioso capocacciarella che si ricorda a Cerveteri e dal quale è dedicata la locale sezione cacciatori. Guardiacaccia dei Ruspoli e compare, affettuosa parola quest'ultima, che dimostra come Ruspoli furono per gli abitanti di Cerveteri più che padroni, più che feudatari, dei buoni principi, nel significato etimologico di questa parola, cioè primi o principali cittadini del capoluogo etrusco, per nobiltà di nascita e spesso di cuore. La cacciarella a Cerveteri è come un rito sacro che si tramanda di generazione in generazione, anche se oggi ha perduto quella sacralità che era di altri tempi non troppo remoti. I vecchi cacciatori, come il compianto Giulio Belardinelli, che a quasi 90 anni partecipava alla caccia al cinghiale, mi ricordava che ai suoi tempi, prima di iniziare le battute di caccia al porco selvatico, i partecipanti recitavano il rosario e ad ogni abbattimento di cinghiale gridavano «E via Maria!». Ora il più rosario non si dice più, ma la battuta al cinghiale riesce ancora ad unire i più vari colori politici ed entusiasmare di schietto agonismo i veterani di giovani cacciatori. Panoramico teatro della caccia al cinghiale sono i colli ceriti, che videro nascere Roma quando già la città di Cere era una splendida metropoli. Nelle giornate serene basta salire a mezza costa di Belvedere del Principe per gustare la visione della città eterna con sullo sfondo i colli albani. Per gli etruschi la caccia sui selvosi allora colli ceriti costituiva uno degli svaghi preferiti, cinghiali, cervi, capre selvatiche, lepri ed ogni specie di volatili uscivano dalle loro tane per finire sulle festose tavole riccamente imbanditi dei famosi cacciatori etruschi di ceri, i cui boschi erano popolati di selvaggina, in paragone della quale quella che uccidono oggi i furbavi cacciatori di cervetri è solo una palidea. Le figure dipinte sui vasi, gli affreschi delle tombe e le citazioni degli scrittori latini parlano eloquentemente della grande passione degli etruschi per la caccia in generale e di quella cinghiale in particolare. Virgilio nell'Eneide parla di Lauso, figlio del re di Cere Metenzio, come il più bello dopo Turno e debellator ferrarum, cioè vincitore di cinghiali. Stazio del Tuscus apere, l'etrusco cinghiale impigliato una rete, la successione e il trasporto, che è identico a quello di oggi, appeso per le zampe ad una pertica portata a spalla dai ricacciatori. Rutilio Numaziano nel 417 d.C. partecipa ad una battuta di caccia e dice: il nostro ospite ci procurò le armi ed i cani capaci di riconoscere la presenza della selvaggina annusando. Nelle grandi ed insidiose nostre reti si getta a capofitto e vi si impiglia un cinghiale che Meleagro temerebbe di affrontare e che sarebbe capace di sfuggire alla stretta di Ercole. Allora risuona lo squillo della tromba che si ripercuote di collina in collina e i canti rendono più leggera la pedra da trasportare. Per la caccia al cinghiale gli Etruschi usavano le reti da essi collezionate, confezionate, famose per la loro solidità, tanto da resistere alla fama, alla lama più tagliente, sottile e leggere, che un solo portatore ne poteva caricare sulle spalle una quantità tale da coprirci un bosco, dice Romano Plinio. Era in queste robustissime reti che i battitori costringevano i cinghiali ad impigliarsi per poi finirli con lunghi ferri acuminati. Praticamente le reti facevano la parte che ora fanno le poste dei cacciatori intorno al luogo della battuta. Attraverso i secoli i boschi e le macchie dei coliceriti sono stati il luogo ideale per la caccia al cinghiale di tutta la nobiltà romana e dei suoi ospiti italiani e stranieri. Nel 1500 i luoghi di caccia del territorio cerite erano ancora ricchissimi di cinghiali e di alta svariatissima selvaggina, che costituivano lo sfogo naturale della passione venatoria dei signori romani, con alla testa il cardinale Giovanni de' Medici, poi Papa Leone X. La cacciarella si svolge ogni anno, dal 1 novembre al 31 gennaio, nelle riserve e fori. Il gruppo cacciarella, formato da un centinaio di cacciatori, alcune decine di battitori creda cinghiale, la sera precedente alla battuta viene radunato dal caratteristico suono della corna, buccina marina che un esperto suona girando per il paese per avvisare gli interessati ed invitarli ad intervenire alla riunione dove si decideranno le modalità per la cacciarella del giorno appresso. La mattina, appena giorno, i cacciatori circondano il monte disegnato per la battuta, che può comprendere anche due cacciate, una per ogni monte. Le poste, cioè gli appostamenti di ciascun cacciatore, sono estratte a sorte e situate l'una dall'altra dai 20 a 60 metri alle fale del colle e a raggiera secondo le circostanze e le più già segnalate piste dei cinghiali. Il compito di stanare i cinghiali è assegnato alle bracchieri, che gridano e sparano i botti, ma soprattutto alle mute dei cani da cinghiali, i più esposti alle pericolose e micidiali zare dell'irzuto suino, che quando si vede perduto sa vendere cara la pelle. Se è una bella giornata, partecipare alla cacciarella è una cosa che fa gustare l'incanto della natura selvaggia dei coliceriti e pienamente giustificare la passione per la caccia al cinghiale, che richiede pazienza, coraggio e bravura. Mentre sorge il sole e ricama d'oro gli arbusti argentati della brina, i cacciatori in silenzio circondano il colle scelto per la battuta. L'arma è pronta per la gran partita contro il cinghiale irsuto, da poco rientrato dalla notturna silenziosa uscita. Si è goduta la strada notte, amica dei suoi amori e dei suoi pasti ricchi di ghiande. Ora dorme al riparo dei forteti vasti e nella tana l'agre odore espande. A mano la luce solare libera i monti dalle ombre e spinge i battitori ad insidiare con gridi e botti il covo delle fiere e ad aizzare i cani inseguitori. Il suono antico della corna marina
e la canizza rompe un riposo profondo, amico del gran solengo, che sente con stizza il mondo intorno a lui farsi insidioso. Per anni esperto, il suo mantello grigio scuote, arruffa, le zanne acute prova perché, se sarà scoperto, dovrà sostenere una feroce zuffa contro i cani. Di voci è piena e dispari la macchia spinosa, di monte Luparo, da costa Catena la scrofa fiuta già l'agguato, e gelosa dell'ultimo nato, trema per esso, che ignaro dell'insidia mortale della battuta, cerca riparo sotto la madre, mentre il cerchio della carizza si stringe sempre più. Sfreccia il porcastro, come forse è nato, dalla caprareccia in cerca di rifugio, ma dietro l'olivastro sta il vigile nemico suo appostato e ribomba lo sparo. Il sole trionfa, illumina, impassibile, la strage di scrofe e di porcastri insanguinati radunate sullo spiazzo erboso. La cacciata è finita e bisogna soddisfare l'appetito. Come per incanto cominciano a scoppiettare i fuochi sulla grasceta, fuochi di sterpi profumati, dove le salsicce vengono lentamente rosolate e gustate insieme a gagliardo vino di cerveteri, che rende più loquaci giovani e vecchi nelle loro bravate e nei frizzi audaci a spese dei padellari che hanno sbagliato il cinghiale. Adesso, sui colli ceriti, inondati di sole, la pace è tornata e bisogna avviarsi verso il paesello con la preda. La verde vallata del Manganello rimbomba di scoppi festosi che annunciano da lontano i vincitori. I trofei della vittoria sono i cinghiali insanguinati, issati sul cofano delle macchine che hanno nei bimbi più entusiasti ammiratori incantati. Il gran solengo, dalle zanne acute, sebbene morto ancora spavento incute. Le battute di caccia più redditizie sono quelle nelle riserve, ma la più grande soddisfazione per il cacciatore dell'azionista è quella di uccidere il cinghiale in libertà, cosa che chiede non comune bravura.
Penso che a sto punto sulla caccia della cinghiale sappiamo tutto, insomma. Abbiamo iniziato dai secoli passati, la fortuna che sono solo 19 dei secoli, siamo arrivati fino alla fine.
Questo cos'era, il libro scritto da Salvatore Copponi sulla cacciarella?
Pensavo che era un libro, insomma.
È il libro scritto da Salvatore Copponi.
Ho partecipato alla cacciarella, poi
voglio dire. Continuiamo con i nostri quadretti. E abbiamo Santo Antonio, quadretto di Arturo Meucci. Sempre impresso sarai nel nostro cuore, Antonio, abate venerato. Noi ti imploriamo a te con tanto amore, tu che regni e risplendi nel creato. Benedici Cerveteri e la sua gente, tu che dal sommo sei incoronato, dai forza e amore ad ogni penitente, solleva tante pene ad ogni ammalato. Via Bastioni, sei dentro in ogni cuore. Per tradizione si fa grande festa al Sant'Antonio di tanto splendore, pur se tormenta ancora la tempesta. Il tuo rione, che ci manifesta la fratellanza, a tutti ci incateni. Benedici, inchiniamo noi la testa, fai ritornare i giorni più sereni. Con quanto amore ti imploriamo, abate, proteggi di Cerveteri l'altipiano, che venerato sei, o santo frate, benedicente sia la santa mano. Gli attrezzi di lavoro e il contadino scende dal colle a te con gran fervore. Sant'Antonio, abate cappuccino, dacci il sorriso, la gioia e l'amore. Via Bastioni, la piccola via, il cervetrano se ne fa tesoro, e un popolo più grande che ci sia con la sua fede in te e il suo lavoro. Ricordando quei tempi del passato, qui ci vedevi il bue e l'asinello, dalla capretta, il pecoraro infioccato, cavalcature sfilava il drappello. Richiamando il pensiero in quest'istante, paese mio, non puoi dimenticare il passato, lo vedi sempre avanti, sempre più bello lo vorresti fare. Bene Arturo, anche Arturo è un altro dei nostri grandi poeti ceriti che i posteri dovranno ricordare, insomma, perché ha delle idee e dei ricordi veramente belli e quindi ci riporta spesso nel passato e in modo particolare con la sua saggezza, diciamo, di vecchio poeta. E a questo punto do a te, Johnny, la parola.
Dalla saggezza di Arturo Meucci passiamo alla, diciamo così, all'inesperienza ancora di una ragazzina, Lucia Elena Ammazza la Morte, la quale anch'essa ha voluto scrivere sulla festa di Sant'Antonio. Per gennaio, il 17, è una vecchia tradizione di portare gli animali coi fiocchetti a benedire. Le bestiole le accudiva, come piccoli bambini, Sant'Antonio protettore, e gli voleva un grande bene dal profondo del suo cuore. Prima con orgoglio questo giorno s'attendeva per mostrare a tutti quanti gli animali che ognuno possedeva. Mi ricordo che quand'ero una piccola bambina tante erano le persone che sfilava in fila indiana con accanto gli animali per aver la benedizione che la dava il parroco del paese dall'alto di un balcone. Ma ormai gli animali è di rado che si vedono sfilare. Il loro posto è stato preso da automobili e vespette ed altre cose varie. Nonostante che Sant'Antonio è soltanto degli animali il santo protettore, adesso benedice le macchine e i trattori. O mio caro Sant'Antonio, fa che questa tradizione continui anche con le macchine e le persone continuino a venire a ricevere la benedizione.
Brava la piccola Lucia. Il nuovo cimitero di Donnini Bruno. Il nuovo cimitero. Ai Vignali hanno fatto il cimitero nella località detta Bucaccia. Scarne le mura e ancora poco austero l'upupat stride e passa la beccaccia. Di pochi morti tu ne trovi traccia, perché da poco l'han santificato, le lapidi non portano la faccia delle persone che l'hanno occupato. Nemmeno un cipressetto ci han piantato a far da compagnia a quei morticelli, il lume acceso presto si è smorzato al soffiare dei primi venticelli. L'hanno rinchiuso con due gran cancelli e sembran dire a quei che stanno fora: voi tutti rammentatevi, fratelli, che presto o tardi giungerà quell'ora. Quei morti non avranno di vittorie ercoletti la prece quotidiana, se nella vita ebbero la gloria or son sepolti tra la pozzolana. E presto avranno amici e poi parenti, compagni nel gran mondo dei dormienti.
Bravo Bruno!
Bravissimo Bruno!
Anche se è una cosa triste, l'ha descritta molto bene.
Ok, mi pare che abbiamo terminato con i quadretti ed ora c'è l'appuntamento con la poesia, la musica, dopodiché con la poesia napoletana.
Ecco, quindi giunge la musica.
pur essendo molto bella questa musica, la dobbiamo tagliare perché...
Per motivi di spazio e di tempo.
Spazio e tempo, vero.
No, anche perché l'incontro con la musica, con la poesia napoletana deve avvenire.
È chiaro.
Non ci sono proprio dubbi.
Dunque, anche questa sera ascolteremo una bella poesia napoletana di Salvatore Di Giacomo. Il titolo è Vurria. Vediamo, sentiamo, ascoltiamo.
Anche questa, come le altre, è stata musicata? Che tu sappia.
Penso di sì, adesso lo scopriremo tra poco. Ecco che parte la musica.
Di Salvatore Di Giacomo, Vurria. Vurria, cuno indo suon me pugnesse, cun aga melenato. Doce doce a così me ne moresse, senza essere scetato, senza sentì e vedì, ma mo vorria, no vorria sapè. Non mi erico vorria che mi dicesse, tu stai in balata, sai, e che per medicina acqua mi desse, e sanato, e ingannato io vorria rumanì, ma non vorria sapè. Vorria che nato motuto trovasse, ha nato innamorato, che felice e contenta tu campasse, e do tempo passato te scordasse, e de me, ma non vorria sapè.
Vurria!
Bravo, Vurria, Vurria! Non è il Vurria.
Vorrei.
Che non è il Vurria che tante volte abbiamo sentito da tanti.
Non è una canzone questa.
Non è una canzone, non è stata musicata questa poesia. Comunque, Vurria, ecco.
Vorrei, cioè, vorremmo, tante cose.
Vorremmo che tu ci spiegassi, tu che sei stato l'interprete.
Dunque,
di questa poesia.
Sono alcuni brani, alcune, diciamo così, quadretti di questo Vurria. Dice: vorrei che uno dentro la notte mi pugnesse, pungicasse con uno spillone e mi facesse morire.
Però non vorrei sapere.
Però non vorrei sapere.
Non vorrei accorgermi, vorrebbe esatto. Tante cose, ma non vorrebbe accorgermi.
Vorrei che un dottore, per esempio, mi guarisse con l'acqua. Ecco. Con l'acqua deve guarire.
Però non vorrebbe saperlo. Ed è questo non voler saperlo che ecco, forse rende sicuramente questa... rende la poesia
più bella,
più fantastica, più misteriosa.
L'ultimo quadretto è che vorrebbe questa persona che la sua innamorata si sposasse con un altro, però lui
non vorrebbe saperlo.
Gli darebbe fastidio saperlo, non vuol
saperlo. Però non vuol saperlo.
Sarebbe contento, però non vorrebbe.
È un intreccio un po'
complicato. È un volere e non volere, nello stesso tempo.
È sempre molto profondo Salvatore Di Giacomo, anche Salvatore Coppoli, perché no? Mi pare giusto.
Salvatore.
Continuiamo, allora ecco, riprendiamo le nostre poesie.
Alle varie,
e qui abbiamo una poesia di Polucci Floriana, intitolata La tristezza. Il sole di aprile è ciò che noi chiamiamo tristezza. È la pioggia di un inverno freddo e crudele. E quando il cuore ti parla nel buio della notte e ti chiede se ti senti amata, forse è meglio tacere. Sì, tacere e soffocare nel pallore di una luce lontana le lacrime che ti scendono, ed attorno scopri che tutto ti sembra vuoto e senza senso. Ogni cosa ha il suo nome, ma qual è il suo valore in questo mondo? Le foglie di un albero sono già cadute, il vento, il sole, la pioggia, un singhiozzo soffocato con il cuscino, le lacrime asciugate con il lenzuolo. Ed il pensiero dell'amore si chiude là, lontano, ma quando il cuore ti parla nel buio della notte e ti chiedi se ti senti amata, forse è meglio tacere, sì, tacere di tristezza solitaria.
Bravo Luci Mugliano.
Bravissima Floriana
Colucci. E adesso Salvatore Copponi.
Salvatore Copponi, adulterio della poetessa Luisiana Cervetrana. Moglie, so due settimane che non mi guardi. Che t'hanno fatto? Quando mi avvicino a te, te scosti tutta scocciata. E io t'ho sempre amata. I ragazzini te li sei scordati? Per te è come se non esistessero. Ma che cuore hai? Ma possibile che non ti ricordi che tu sei mia moglie e sei mamma dei quattro ragazzini che hanno bisogno del calore nostro? Parla, cuore ingrato, voglio sapere. Marito mio, non t'amo più. Con un altro nel cuore mio, non te voglio più. Me so stufata, me ne vado. E sai che cosa ti dico? Sono un'adultera incallita. E basta. Addio.
Bene, brava bene. Questa Luisiana, una nuova poetessa che, o poeta cervetrana che si affaccia, diciamo, a musica e poesia. E adesso andiamo avanti sempre con il tema delle varie, con una poesia di Dario Rossi, Le ali. Il soprattitolo, diciamo, di questa poesia: se non diremo cose che a qualcuno dispiaceranno, non diremo mai la verità. Questa è una famosa frase di Schweitzer. Paliurus spina Christi, le ali che ti vidi sulle spalle, fragile, mia illusione d'un tempo, rotto a cieli d'innocenza, a borchie di sereno teneramente affisse, su sere restringenti verso il mare, ultimi lampi di festivi giorni, a spazi di pervinca, dove si scrocellavano castagne per abbronzarle poi al sole della cenere d'inverno. Le ali che ti vidi sulle spalle, forteto di pulviscolo d'altra dimora, dove camiciole di rosso erano a bicchieri caldi sonanti come ceci di grandine su comignoni di salcio. Oh, il futuro, che gelido viene nell'esodio degli astri, nelle stagioni che temerarie si sdocciano dagli anelli dei pozzi, il futuro dall'astuccio rabbescato di legno, vanamente scosso per un pertugio su miriadi di colori. Quest'ali che ti vidi sulle spalle, inganno, trastolo mendacio, trucco di giocoliere, fiammifero acceso nella luce di infocati mattini, le ali che hanno marchiato di purezza inscrutabile la mia volontà non sono mai nate. Bene, bravo Dario.
Bravo Dario con la sua poesia Le ali. Ora arriviamo ad Amasio Antonio Letrusco 84 con la sua poesia intitolata Civiltà. Una poesia molto bella che mette in contrasto, purtroppo, due mondi che vivono in questa nostra civiltà, in questa nostra società. Strati d'infinito negli sguardi senza vita di bambini colorati col colore della notte. Corpi teneri, innocenti, tra la polvere infuocata, che non sanno più implorare perché il fiato è terminato. Dolci visi, esasperati dalle mosche e dalla sete, che rinunciano alla vita perché il mondo guarda altrove. E bambini troppo grassi, che non sanno cosa fare, e si inventano la guerra col sorriso sulle labbra. Bambini attanagliati dalla fame, dalla sete e dalla guerra, e bambini purtroppo in un mondo in pace che giocano alla guerra.
È una realtà di oggi.
Abbiamo l'ultima poesia. Ecco.
Chiude Salvatore o chiude Paolo?
Chiudo io allora con una poesia di Luigi San Germano, alla vergine d'un piccolo paese. Conosco un paesello, piccolo ma bello.
In esso una chiesetta piccola, perfetta. V'è dentro una Madonna che aspetta, col bimbo fra le braccia e con dipinto in viso un sorriso, che è pronta a dispensare a chi la viene a visitare e a rubare. Storia di ieri, la Madonna di Ceri. Io non direi. Ella è là, sempre che aspetta che entri cortese nella chiesetta del piccolo paese.
Bene, bene, anche Luigi San Germano. E
Purtroppo abbiamo terminato, non ce ne siamo accorti, come del resto capita. Sera, sì. E sentiamo che Giacomo, il regista delle musiche, ha già messo in onda, ha già mandato in onda la sigla, musica e poesia, poesia di Don Bacchi, la sigla di questa meravigliosa trasmissione che sicuramente, come tutte le altre, sarà stata gradita per voi. E non ci rimane che
ora
darvi un arrivederci,
sì,
oppure no?
A risentirci la prossima settimana.
Prossima settimana.
Vogliamo dare un tema, ecco, un tema. Entra il carnevale. Carnevale, il tema del carnevale fino alla fine di carnevale.
Ogni scherzo vale, direbbe. Scherzo vale.
Va bene, Salvatore.
Carnevale, ogni scherzo vale.
Allora, amici poeti che ci state ascoltando, il tema della prossima settimana
è il carnevale.
Il carnevale.
Il carnevale.
Fino alla fine di carnevale.
Ecco. Il carnevale visto.
Impressioni sul carnevale.
Ecco, visto in ogni sua stranezza, visto in ogni sua, diciamo così, parte. Va bene, allora.
E con questo Giacomo vi saluta.
Lo stesso Johnny.
Paolo vi saluta.
E Salvatore.
Salvatore Coppoli, anche da Tolga.
Siccome io ho parlato troppo prima, è meglio che mi
chiedi. Arrivederci.
Che mi dà al vento che muove le foglie, al pianto alla poesia. Io credo all'amore per te, all'amore. Credo